X24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D.
Cos'è, una piccola icona in fondo allo schermo?
Cliccaci sopra e poi premi Ctrl Shift.
Mio Dio, è una falla nel programma.
Ieri sera mi ha spedito nell'unità centrale delle ferrovie e poi agli ospedali riuniti.
Database difesa, cifratura 128 bit. Impossibile.
Niente, è impossibile.
Bene, allora si può fare. Infiltrando un cavallo di Troia con un warp.
Qualcuno sta tentando di inserirsi nel computer per compromettere la mia identità.
Stai trasmettendo. Levati i vestiti, leva tutto e punta l'orologio. Sta lontano dal telefono.
L'intero pianeta può entrare nel sistema del tuo computer.
Con la semplificazione della tecnologia telefonica cresce
l'ondata di crimini tecnologici.
Si va dall'estorsione allo spionaggio professionale al ricatto.
Sono entrato nei tuoi conti bancari.
Impossibile.
Hai perso 20 milioni di dollari.
Può vedere il tuo conto in banca, i file del tuo computer, la tua email, ascoltare le tue telefonate. Più tecnologia adoperi e più è facile per loro controllarti.
Oggi parliamo di cybercrime, cioè di crimini informatici. Per chi vuole intervenire, 800 24 0024, numero verde 349 238 6666. Per gli sms, Stefano Frate Pietro, informatico, docente dell'Università di Modena e Reggio Emilia, ideatore del DEFT, un software utilizzato anche dalla NASA, dall'FBI per fare indagini su computer, tablet, smartphone. Esperto di informatica forense. Ecco, dottor Frate Pietro, cos'è l'informatica forense?
L'informatica forense è la disciplina che sostanzialmente permette di analizzare computer e memorie informatiche, portarle in un contesto dibattimentale, come può essere un processo, e tirar fuori la prova informatica, in modo tale come nella vita reale abbiamo un cadavere, viene fatta un'autopsia, viene fatta la stessa identica cosa a livello informatico.
Quindi lei ovviamente è consulente anche dei tribunali?
Non più, però lo sono stato.
Lei ha creato anche una società che si occupa di fornire consulenza di sicurezza informatica. Ecco, in che modo?
Semplicemente non vendendo prodotti, licenze software o hardware, ma vendendo la nostra conoscenza, la nostra ricerca a servizio di aziende private che vogliono mettere in sicurezza il proprio know-how aziendale.
Ecco, ma chi sono i vostri consulenti oltre le aziende, come ha detto, anche servizi segreti, eccetera, NASA, FBI?
Principalmente sono banche, quindi banche italiane, abbiamo anche clienti all'estero, Inghilterra e Svizzera, industria, quindi tutte quelle realtà industriali che devono proteggere il segreto industriale, oppure qualsiasi attività, anche PMI, che ha avuto problemi di spionaggio industriale e ha dovuto presentare le opportune prove per dimostrarlo in tribunale.
Ma è una prova che vale in tribunale?
Certamente, se si arriva a dimostrare chi erano le mani di quella persona che ha operato su un determinato computer, certo vale.
Senta, dottor Frate Pietro, si stima che solo nel 2013 il crimine online abbia fatturato 400 miliardi di dollari. È una cifra che cresce in modo esponenziale?
È una cifra che secondo me è anche incompleta, perché lì stiamo parlando soltanto delle denunce effettualmente, quindi dei casi che noi conosciamo e che la stampa ha trattato. Provi a immaginare quanti casi la gente ha omesso di comunicare o di denunciare per vergogna o perché magari l'attività, l'azienda è un SPA quotata in borsa e il titolo poteva perdere.
Ma quali sono i crimini informatici più diffusi?
Nel 2015 possiamo tranquillamente riassumerli in due: l'accesso abusivo in primis da un punto di vista aziendale, la pedopornografia, ricordiamoci che è un fenomeno sempre più attuale nonostante il tempo passi. Esatto.
Ma cos'è il phishing?
Il phishing sostanzialmente è una tecnica utilizzata dagli attaccanti, dagli hacker, che sostanzialmente fingono di essere una determinata realtà, azienda, in modo tale che li invogliano l'utente finale a cliccare su un link in questo caso malevolo, inviato tramite posta elettronica. E l'utente è fermamente convinto di navigare sul portale, per esempio, delle ricariche online di un noto operatore di telefonia, in realtà sta facendo una ricarica ad altre persone, perché quel portale lì non è il portale dell'operatore telefonico.
Ma adesso sono sempre più connessi le persone e le cose, quindi diciamo che nei prossimi 30 anni si potrebbe arrivare a 50 miliardi di connessioni?
Sì, se non anche di più, con l'arrivo dell'Internet of Things c'è un rischio sempre più elevato.
Cioè? Internet of Things? Cioè?
L'internet delle cose, cioè la possibilità di mettere, di collegare tra di loro sempre più dispositivi, anche non nativamente computer. Esempio banale, le smart TV di oggi, per esempio.
Quindi sempre più connessi e sempre più fragili.
Sempre più a rischio di fragilità, perché poi dipende dall'azienda che produce questo oggetto, se dedicare a investire del budget nella sicurezza informatica di questo oggetto oppure no.
Ma è plausibile per un brave hacker che si insinui nel microfono, nella telecamera dei nostri smartphone, computer o tablet? Eh?
Esiste già oggi una possibilità di questo. Se non lo sa, esiste addirittura un'azienda italiana che vende virus informatici per governi, quindi per finalità governative, indagini governative, che si insidiano appunto all'interno del nostro smartphone, per esempio. Quindi, è già una realtà.
Quindi non è che il rischio di essere spiati ci sia, è così, punto.
Già così, punto, esatto. Il nostro smartphone deve essere visto come un computer normalissimo. Se posso mettere un virus su un computer, un PC di casa, posso farlo anche nello smartphone.
Ma in concreto come ci si difende da questi crimini informatici? Per esempio sullo smartphone.
Allora, io dico, la mamma diceva di non accettare mai le caramelle degli sconosciuti. Questo consiglio vale tutt'oggi. Non bisogna investire miliardi di euro in sicurezza informatica, in soluzioni software, ma basterebbe formare le persone, come quando si deve prendere la patente per guidare la macchina, formarle a utilizzare in modo congruo il mezzo informatico.
Ecco, ma io cosa devo fare col mio smartphone? Mi dica in concreto. Mi dia un decalogo per l'uso.
Prima di tutto non installare applicazioni di dubbia provenienza, tornando al discorso delle caramelle.
Sì, certo.
Leggere la posta elettronica e individuare l'email da persone che ci possiamo fidare e che ci invogliano e ci stanno chiedendo di aprire un file oppure no. Tutto sta sulla reputazione di quello che stiamo ricevendo e che vogliamo usare.
Vabbè, questo esempio delle caramelle mi sembra molto pertinente.
Esatto, ma è molto realistica.
Infatti. Senta, ma i droni rappresentano un pericolo anche per questo tipo di hackeraggio?
Circa un anno fa hanno dimostrato che si poteva far atterrare un drone militare dove si voleva, semplicemente intercettando le comunicazioni di questo drone e far finta di comunicare col drone dicendo guarda sei arrivato a casa a terra.
Lei sostanzialmente sta rivalutando i pizzini.
Provenzano non sbagliava.
Senta, un'ultima cosa, è possibile che le nuove tecnologie informatiche si rivelino poi alla fine un boomerang potentissimo anche per esempio nella lotta al terrorismo?
No, su questo non sono d'accordo, perché la tecnologia è sicuramente un'opportunità. Il problema è sempre lo stesso.
È una commodity, insomma, dipende da come la usa e chi la usa.
Esatto, da come si usa, ripeto, dalla cultura. Cioè, dovremmo insegnare nelle scuole l'uso a modo della tecnologia informatica, perché, ripeto, io ad oggi... Se non do la patente e faccio guidare la macchina a una persona che non ha fatto il corso, mi può ammazzare una persona. La stessa identica cosa può succedere a un dipendente che non sa usare il computer di un'azienda perché magari mi usa male il computer, gli rubano le credenziali della banca e gli svuotano il conto aziendale.
800 24 00 24, numero verde 349 238 6666. SMS, Mario Pietrangio, voi che siete super connessi, vivete in connessione perenne. Insomma, un po' di preoccupazione, siete sotto controllo continuo, insomma.
Beh, se sei connesso, sei, come dire, monitorato.
Entrano dappertutto,
no? In maniera legale.
Ti portano via la vita.
Beh, se non metti la password giusta, tanto per cominciare, tu sai che la password più diffusa è 12345.
Io vorrei ricordare però quella battuta nel film Il Padrino, dove Don Vito Corleone... altro che pizzini, si rifiutava di parlare al telefono perché sapeva perfettamente che le parole potevano essere ritagliate e incollate a piacimento. E quindi non esiste altro segreto se non quello del totale silenzio. Perfino la parola può essere catturata.
Che poi facendo la radio questo lo sappiamo bene.
Lo sappiamo bene.
Che le parole possono essere prese e rimesse a posti
quindi
altri.
Non più verba volant, stanno appiccicate perfino le parole.
Mario, vabbè.
Io sono convinto che insomma, dobbiamo proteggerci. Io ho l'antivirus sul telefonino.
C'è l'antivirus?
Sì, sì. È un computer.
Funziona? Sì.
Sì, fantastico, fa la scansione di tutte le applicazioni.
Vabbè, comunque noi lo chiameremo Mister X, perché è un hacker di professione quello che stiamo per chiamare. Ecco, si diventa hacker per soldi, per quello in cui si crede. Perché? Perché si diventa hacker?
Per curiosità, fondamentalmente. Inizialmente le persone si mettono su internet, sulle chat, vedono e sentono parlare di argomenti che magari non sono proprio tecnicamente fattibili da tutti, insomma.
E viene la curiosità di saperne di più.
Esatto.
Ecco. E lei quando è diventato un pirata informatico?
E in realtà è successo gradualmente quando ero più piccolo, diciamo che intorno all'età di 12-13 anni, quindi i primi anni dell'avvento di internet. La maggior parte del tempo si passava a chattare con altre persone, scambi culturali, e da lì insomma è nata tutto quello che era.
Ma qual è il curso sonorum di un hacker come lei?
Ma non esiste, non c'è un iter per seguirlo.
Non ci sono patenti, c'è solo una capacità.
In realtà inizialmente sì, poi dipende tutto in base agli approfondimenti che uno si crea e che insomma comunque va...
Ma lei ha studiato poi, quando ha visto questa sua passione crescere, cosa ha fatto?
Sì, è diventata praticamente quello che è il mio mestiere, è diventato praticamente la sicurezza informatica e ne ho fatto, diciamo, il mio lavoro quotidiano.
Ma chi è l'hacker più abile al mondo, quello che le piacerebbe essere?
Sinceramente è un po' ampio il discorso. Non c'è un
modello, non ce l'ha. Una cosa, un hackeraggio che avrebbe voluto aver fatto lei.
Kevin Mitnick, la persona che diciamo ha dato vita a quello che è stato poi tutto il credo hacker, diciamo una delle storie più famose.
Ho capito.
Riusciva ad entrare nelle reti cellulari scavalcando quelli che erano i protocolli di sicurezza e le infrastrutture di sicurezza.
Ma si guadagna bene a fare l'hacker?
Tantissimo.
Ah beh, sono contento per lei. Senta, ma no, qual è stato l'attacco informatico più importante che ha fatto lei?
Guardi, attacco vero e proprio nessuno, nel senso che quando io mi dilettavo quando prendo di mira qualcuno è solo ed esclusivamente, ripeto, per curiosità, ma si tratta di entrare senza far danni e uscire.
Vabbè, questo per forza è quello che bisogna dire. Senta, ma quali sono gli angoli della rete più vulnerabili? La posta, le carte di credito, i conti online, quali?
Le persone.
Ah, le singole persone?
Sì, in realtà la sicurezza
non
parte proprio in principio dalla persona che sta davanti al computer.
Senta, ma ci dice dei trucchi per rendervi la vita più difficile? Voglio dire, per esempio, come non deve essere la nostra password? Come non deve essere?
È semplice, di solito non deve essere accomunata al nome o a eventuali dati di nascita o comunque dati che sono facilmente reperibili.
Perché sono i più, in genere è così, invece la prima osteria è sempre quella.
Sì.
E quindi rende facile il vostro lavoro.
Sì, tra virgolette sì, perché poi ripeto, dipende sempre dal campo perché è molto vasto. Un altro esempio stupido che le posso fare è durante il periodo, c'è stato il periodo del file sharing con programmini quale Mule eccetera eccetera, e in genere, per dire, un programmino come Mule mette semplicemente in sharing il proprio hard disk, ma bisogna dirgli quali parti dell'hard disk mettere in una posizione visibile. E molte persone non lo facevano condividendo tutto l'hard disk, e quindi magari avevano il file di testo con scritto password e io andavo a cercare quello.
Senta, ma l'altro giorno io stavo navigando su internet, mi è apparso un avviso che diceva: un utente si è connesso al tuo server. Era un hacker?
Questo è un altro lato oscuro del nostro lavoro, perché purtroppo quelli sono per la maggior parte dei casi banner pubblicitari o pop-up o comunque qualsiasi tipo di immagine che possa attirare l'attenzione. In genere non, un sito messo pubblico su internet non porta mai a creare quel genere di problematiche sul proprio PC.
Ma quindi lei, diciamo, lei potrebbe entrare nel mio computer, accedere alle informazioni contenute nel mio PC?
Detto così risulterebbe facile, diciamo che se volessi renderle la vita difficile, sì, sarebbe un gran lavoro di raccolta di informazioni, ma in un lasso di tempo, diciamo mensile, sarei in grado di raccogliere più informazioni possibili sulla persona.
Senta, ma lei diceva prima che prendete di mira le persone, soprattutto da hackerare, cioè da attaccare, ma come seguite le vostre vittime? Come le seguite?
In genere è sempre una questione di, si chiama footprinting, ovvero iniziare a raccogliere piano piano quali sono i percorsi che segue l'utente, quali sono le abitudini, diciamo un po' come social hacking viene chiamato in gergo.
Ma i vostri datori di lavoro chi sono soprattutto? Per seguire le persone?
No, va bene, diciamo che nel mio caso specifico i datori di lavoro mi chiedono di alzare più al massimo possibile il livello di sicurezza di un'infrastruttura, proprio per prevenire.
Ma ci sarà sempre una soluzione per superare quel livello di sicurezza?
L'unica soluzione esistente è staccare il cavo di rete dal computer. Questo glielo diranno tutti gli hacker possibili sulla faccia della terra.
Cioè scollegatevi e sarete vivi, liberi.
Esatto. Ah,
quindi essere tutti connessi ci rende assolutamente vulnerabili.
Fondamentalmente sì. Il problema dipende dalle persone stesse che vogliono far vedere cosa. È normale che una persona che non attira attenzione non verrà mai presa di mira. Tutt'altro discorso se si parla di personaggi che magari fanno pubblicità e quindi attirano su di sé tutte le attenzioni possibili e immaginabili. Da quel punto di vista,
ecco,
diventa...
Senta, Mr. X, Anonymous, sì, dopo l'attentato a Charlie Hebdo ha annunciato che violerà la rete telematica dell'ISIS. È capitato qualcosa da allora? Che lei
no,
sappia.
Ancora no, non se ne parla, ma anche in quel caso molte delle cose che si leggono sono
chiacchiere
e curiosità.
Senta, un'ultima cosa, ma qual è l'attacco di un hacker più clamoroso secondo lei che c'è stato?
Attualmente solo quello della NASA che io conosco, ma in altri campi diciamo che chi fa un attacco del genere per guadagnarci qualcosa non lo rende mai pubblico.
Mario, Nicola? Sì. Da Verona ci dice: buongiorno, come posso sapere se un mittente o un sito è attendibile?
Ma ci sono vari strumenti. Innanzitutto, ripeto, avere un antivirus che monitora anche gli accessi ai siti è molto importante. Ce ne sono tanti in commercio, ce ne sono anche free, cioè gratis, basta fare il download e installarlo.
E io che dicevo spesso finte email devo denunciare oppure è inutile?
Tanto non bisogna aprirle, perché molte sono phishing, non sono fatte per prendere i dati, e si può anche denunciare alla polizia postale se si intravede qualcosa di molto grave, ovviamente. Sono tutte cose che però la polizia postale già monitora, perché vanno avanti.
Insomma, comunque sarebbe necessaria, visto che parliamo della buona scuola.
Sui siti, pure un'altra cosa, già i web browser, che ne so, Safari o Chrome o Firefox, già segnalano l'attendibilità dei siti, perché ogni sito dovrebbe avere dei certificati e protocolli di sicurezza. Se non li ha, cominciate ad avere qualche
un po' di
sospetto.
Mario, Giovanni, scusate, prima ascoltavo l'intervista al nostro hacker, quindi Mario ti voglio fare una domanda, perché lui ha detto che l'unica violazione importante è stata quella ai dati della NASA.
Sono tra le tante.
Quindi non sono riusciti neppure a entrare in quelli diciamo, degli assassini dell'ISIS, che hanno comunque
una loro strategia. Allora, quello che si sa, diciamo, è che ovviamente i servizi segreti di mezzo mondo stanno dietro agli account e periodicamente chiedono a Twitter in particolare, perché ISIS usa quegli account, di chiuderli. Tant'è che sono arrivate le minacce al fondatore di Twitter, dove vediamo quanto attendibile o meno, sai, il livello di propaganda è enorme.
È altissimo in tutti i sensi.
Un nostro ascoltatore, Tonio Monda, fa un tweet dove dice: quello che manca è una vera e propria educazione digitale nelle scuole.
Sono d'accordo.
Però è anche vero che in realtà gli studenti e ancora di più gli alunni sono molto più preparati.
Dovrebbero avere dei professori di 14 anni.
C'è un problema di educazione.
Dei professori di 14 anni servono. 14-15, nativi digitali veri.
C'è un problema comunque di educazione alla sicurezza. Quando il nostro Mr. X ha detto la persona, cioè bisogna essere educati a cambiare periodicamente la password, a non metterla scontata.
È proprio la scuola, va bene. 800 24 0024, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Torneremo di sicuro su questo tema, perché c'è una grande reazione.
C'è Massimo da Cuneo, me l'hanno passata adesso alla regia. Potete dire in diretta alcuni nomi attendibili invalidi di antivirus per smartphone? Ce ne sono tanti. Io le dico quello che io non facciamo pubblicità, tanto è free, quindi non c'è. Avira, tanto per dire.
Avira, va bene. Bene, tutti su Avira, è gratis.
Mix 24.
È un portacenere fragile, con un disegno bellissimo, con sopra scritta una massima, davvero azzeccatissima. Passano le nuvole, ma il cielo resta sempre lì.
Siamo ritornati alla poesia italiana, Pietrangelo, no?
È obbligata, perché la canzone la impone, e anche la traversata di stamattina, una davvero azzeccatissima sosta, quella al piano rialzato della fermata Cipro, la metropolitana di Roma, con le scale che sembrano cime colorate di vita, con l'edicolo, il baretto, le macchinette dei biglietti che fanno un concerto al mattino, accompagnano il risveglio, poi le sigarette accese nel via vai dei pendolari, perché il piano è rialzato e all'aperto, sono come alla ricerca del loro Graal, e il loro Graal è un posacenere fragile con un disegno bellissimo. Passano le nuvole, ma il cielo resta sempre lì, blu come i tuoi occhi blu, canta la canzone di Giorgio Conte. Ed è un portafortuna per scivolare, traslocare moltissimo in uno sfondo azzurro sfumato in blu. Giorgio Conte.
Passano le nuvole, ma il cielo resta sempre.
E allora, Mario, nella tua pentola cosa bolle?
Musica e notizie. Bello, eh?
Bello,
bello, molto bello, sì. Valerio in regia si sta divertendo. Allora, questo è un bellissimo pezzo di un album stupendo. L'album è My Type. Il pezzo si chiama Cold Man, il gruppo Sam Motello, insomma, chiamatelo così. Banche centrali, non fa proprio freddo in realtà per le banche centrali in questo momento, è molto interessante vedere cosa fanno. Allora, Mario Draghi ieri in commissione al Parlamento Europeo ha svolto una lunga relazione, domanda e risposta. Insomma, per lui il quantitative easing ovviamente funzionerà e la ripresa sarà più robusta di quel che possiamo apprezzare adesso. naturalmente va tutto aiutato con riforme. E dopo però ci sono i dati della disoccupazione che non sono ovviamente incoraggianti. Questo dimostra che forse c'è stata una trasformazione del sistema industriale molto forte in questi ultimi 5-6 anni, perché in realtà anche se funzionasse benissimo andrebbe, un lavoratore su 10 resterebbe comunque senza lavoro. L'altra cosa da tenere d'occhio è che quelli della Fed stanno chiacchierando parecchio. Ieri Stanley Fischer, che è vicepresidente della Federal Reserve, ha detto che il quantitative easing di Draghi darà comunque un forte impulso all'export americano, grazie ovviamente alla crescita europea e nonostante la parità tra euro e dollaro. Quindi è da segnalare, perché no, pensano che ci sia un robusto aumento della domanda. L'altra cosa è che James Bullard, che è un influente membro del board della Fed e capo della Federal Reserve di St. Louis, dice che questo livello di tassi deve insomma cambiare.
Non può durare, insomma.
No, perché sono a zero. E facilita l'esposizione dei mercati allo sviluppo di bolle speculative e dunque bisogna cambiare. Questo che cosa prelude? Un rialzo dei tassi. Il problema è che la Fed non ci ha mai detto chiaramente quando si farà. Quindi tutti quelli...
Ha detto forse, ma non si sa.
Esatto. E quando tu guardi i movimenti delle azioni di certi mercati e così via, ti rendi conto che l'incertezza che domina questa cosa sta diventando un problema alla fine. Quindi secondo me prima lo fanno, meglio è, se lo devono fare, oppure non lo facciano e vadano avanti ancora così per molti mesi.
Salamino!
Forza Italia vince le primarie del Partito Democratico ad Agrigento. In Sicilia la destra è uguale alla sinistra, ma non è una semplice parabola del trasformismo, più che la terra dei cachi e la terra dei cachi.
Il cachi non è un discorso astratto, vi assicuro invece che è un dato di fatto.
Il cachi non è come i babbalucci, cati succhi tutti perché sono ruci.
Il cachi ne parla l'enciclopedia, ma non è né storia, manco geografia.
Puoi trovarlo anche nel vocabolario.
Il partito della nazione, insomma quello del signor Renzi, ha trovato in Sicilia il modello su cui procedere di clonazione in clonazione. Ed è tutto un partito di derivati e di trasformati. Per esempio, un partito intero fatto di parlamentari provenienti da Forza Italia, dall'UDC di Casini, dal Partito Socialista, dal Partito Autonomista, dal Partito Pagnottista in genere, è passato sotto le insegne del partito del signor Premier Renzi, e cioè si chiama Articolo 4. Praticamente in Sicilia Barabba e Gesù si scambiano le croci, e così, malgrado abbiano fatto questa bella pasta grattata, il signor Premier, che ha il sederino profumato adagiato sul soffice sofà dell'opinione pubblica gnao gnao, dice no a chi? Dice no a Mirello Crisafulli, pronto a candidarsi a Enna, voluto a Enna dal PD, dal suo partito, insomma, lui che sa vincere alla maggioritaria, il proporzionale, pure al sorteggio, nella città dove il PC prima e il PD oggi non ha mai perso, non lo candida perché era stato scomunicato da Piffa la Leopolda. E tutto questo
noto
perché...
Noto politologo,
ma sì. Tutto questo perché Piffa, povero figlio, ancora non ha visto Forza Italia vincere le primarie del PD ad Agrigento, né tantomeno il trasloco di un intero partito, articolo 4, quello di cui prima, dei pagnottisti, dentro il PD del signor Renzi. Allora, la questione è questa: Piffa aveva detto di volere prendere a calci nel sedere Crisafulli, adesso deve risuolare le scarpe a forza di dare pedate a questa gran folla. Ma c'è un dettaglio: Crisafulli non ha una sola condanna, a differenza per esempio di Vincenzo De Luca, e il calcio Piff, uno solo e ben chiodato, lo deve dare al signor Premier e affidarsi ad un tipo di onorevole che solo così lo posso descrivere. Ascoltate.
Felicissima sera a tutti questi elettori qui presenti.
Ma poi vado a vedere.
A tutti questi cristiani incravattati.
femmine scicche e omine pitta.
Onorevole, chiedo scusa, guardi che si dice omine scicche e femmine pittate.
No, no, si dice omine pittate perché al giorno d'oggi questa ricchina si capisce a scossonia dell'omine sono tutta ricchione, come te. Andiamo avanti.
Grazie, grazie.
Vabbè.
Avete riconosciuto Tony Sperandeo.
Ci mancava, Sara, Sara, oggi che fai?
Oggi parlo di donne e cinema con Giorgia Farina, regista. Dopodomani torni al cinema con Ho ucciso Napoleone, che ha come protagonista una gran donna, Micaela Ramazzotti. Giorgia, ma perché una commedia noir?
Amo molto le commissioni di genere e questo film è una commedia con del noir, con del thriller. Si ride, si sta, c'è anche un po' di suspense, quindi... L'idea della commedia noir è la migliore.
C'è qualcuno che ti ha ispirato questo genere?
Io amo i registi liberi, mi viene in mente Thomas Anderson. Io amo molto chi non crede tanto nel genere, ma nella storia che sta raccontando, e quindi si mette al servizio della storia e non troppo del genere, insomma.
Micaela Ramazzotti, nel tuo film Ho ucciso Napoleone, è sì bella, anche dolce, ma a un certo punto è molto arrabbiata. Che cosa le succede?
Donna contemporanea, manager di successo, lavoro, lavoro, lavoro. Il suo punto debole si chiama Paride, creato da Adriano Giannini, che è il suo capo, con il quale ha un rapporto, diciamo, casual. Rimane incinta e perde il posto di lavoro, quindi decide di intraprendere un viaggio di vendetta per ritornare proprio al proprio posto di lavoro.
Infatti, diciamo che le donne protagoniste dei tuoi film a un certo punto si ribellano, ma rappresentano le donne di oggi secondo te o è solo un tuo esercizio di fantasia?
Mi piacerebbe, ecco, che le donne venissero rappresentate in modo più moderno. Io con le mie donne, soprattutto con Anita, ho una donna nuova, una donna che può anche avere dei lati negativi, ma che soprattutto ha tanta forza, forza di andare avanti. Veramente la mia protagonista all'inizio del film perde tutto, e invece lotta, lotta, lotta anche con degli sgambetti.
Mostrano un lato violento dell'essere
assolutamente,
donna.
Assolutamente.
Ecco, ma secondo te questo aspetto perché lo si racconta così poco?
Ma la vendetta è femmina, assolutamente. La vendetta raffinata è tipica della donna, il saper aspettare, il saper tessere una trama. E credo che venga rappresentata poco perché forse non si dà abbastanza spazio alle tematiche femminili nei film. C'è la donna, ma la donna è sempre un po' di spalla.
Giorgia, sui giornali, però, ritornando alla violenza delle donne, sono sempre più frequenti in realtà episodi di cronaca che riguardano atti violenti delle ragazze o di madri, di sorelle, di fidanzate. Secondo te è il momento per noi donne di ammettere anche la nostra violenza?
Io credo di sì, che sia il momento più che altro di prendere coscienza che siamo degli esseri umani a tutto tondo. Mi dispiace il fatto sì che ci siano questi episodi di bullismo, di donne
esatto,
quasi mascolinizzate. Ecco, no, nei miei film non c'è questo, ma c'è la voglia di raccontare la donna in tutte le sue sfaccettature.
Canzoniere.
Canzoniamo.
Conobbi allor chi era, e quell'angoscia che m'avacciava un poco ancor la lena non mi impedì l'andare a lui. E poscia che lui fu giunto, alzò la testa appena dicendo: hai ben veduto come il sole dall'omero sinistro il carro mena?
800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS, chi vuole chiamare perché ha indovinato.
Mix 24.
Come dice Sara, sei schiavo dei tuoi adepti.
No, siccome ci sono molte richieste ogni tanto di musica,
vabbè,
una
dai,
volta facciamo, tanto torniamo alla Radio
Dammi
Libera
la
tra
bolla.
Poco, ti ricordi, no? Certo. Le dediche, queste robe qua, vabbè, quindi insomma, sì, vabbè, Daft Punk erano, dai. E Olimpiadi a Roma, insomma, Renzi ci crede, Giovanni, secondo me fa anche bene a crederci, un grande paese deve avere grandi obiettivi, tanto sono... insomma 2024, c'è tempo, però ha messo a segno l'Expo, c'era già,
però porterà si fa adesso
il giubileo.
L'ha fatto il Papa.
L'ha fatto il Papa, ma insomma
è lui regnante.
Quindi due ci sono. Il terzo è Lontanuccio, ma sai, Renzi è un leader che ha la longue durée, no? Insomma,
questo
ci sarà.
Si vedrà, sì.
Questo si vedrà, però secondo me, insomma, c'è. E in Senato oggi, Commissione Istruzione, per chi vuole saperne di più, c'è un'audizione di Giovanni Malavò, che è stato nostro ospite anche mesi fa, e il presidente del Comitato Promotore per le Olimpiadi, Luca Cordero di Montezemolo. Candidatura della città di Roma come sede dei Giochi Olimpici del 2024. Chi ci crede deve darsi da fare, questo è il punto.
Lo affideranno a Marino.
Perché... Marino non sarà sindaco, questo no, potete starne certi.
Salamino.
La musica è quella, ma oggi voglio, caro Giovanni, voglio parlare bene del Papa. Perché tutti fanno finta di niente, nessun grande giornale, nessun TG, come giusto che sia rispetto alle parole del Santo Pontefice, ha titolato, ha aperto i notiziari nei giorni scorsi rispetto a ciò che Papa Bergoglio ha detto a Napoli. Lo disse a proposito della teoria del gender, cioè... testuale, virgolette, uno sbaglio della mente umana. Il Santo Padre, che è pur sempre un capo spirituale, ha detto una cosa politicamente scorretta, ma per sua fortuna non è stato sottoposto al trattamento Barilla. Per esempio, neppure Elton John ha lanciato una campagna di boicottaggio delle imminenti feste pasquali, e ho notato come si sfoghino tutti contro Angelo Bagnasco. Perché il capo dei Vescovi ha detto sulla teoria del gender che pone la scure alla radice stessa dell'umano per edificare un transumano in cui l'uomo appare come un nomade privo di meta e accorto di identità. Beh, rispetto a questi sganassoni sulle teorie e sul nichilismo, mi affiderei, se siete d'accordo, ad un passaggio di varietà che resta pur sempre fondamentale nel nostro immaginario.
Fatti più là, che sei vicino, mi fai turbare. Fatti più là, che sei la testa, mi fai girare.
Mario, c'è ancora una bolla veloce.
Velocissima, un pezzo bellissimo. Per quelli della mia età, che non siamo affatto anziani, anzi siamo, diciamo,
ragazzini.
Dei ragazzini o quasi, e questo è un grande pezzo di Imagination. Senti, senti. Dustin Illusion. Che belli gli anni Ottanta. Vabbè, allora, Facebook Times. Ve la do così, chiunque fa giornali può tranquillamente tirare giù la Claire, come dicono al Nord. E insomma, Facebook sta trattando... Facebook un miliardo e mezzo di utenti quasi,
certo.
Con New York Times, National Geographic, BuzzFeed e altri editori per ospitare direttamente in bacheca le notizie. L'accordo con il New York Times è alla firma, a quanto pare, d'altronde lo scrive il New York Times, quindi sono portato, diciamo, a crederci. Cosa significa questo dalle mie parti? Che i siti di news avranno meno visite. Forse è un game over di un modello, ovviamente del giornalismo.
Il
non...
Sole 24 ore. Per
il Sole, il Sole ha fatto...
Nostra,
sì, abbiamo fatto con Roberto successo. Napoletano un bellissimo incontro a Google che moderavo io. E il Sole è un modello vincente. Incende molto particolare e per questo ha successo. Speriamo che continui.
Allora, Marina, oggi che storia affrontiamo? Di cosa parliamo?
Oggi, a partire da oggi, in due puntate, ricostruiamo attraverso documenti e interviste due anni importanti per la storia d'Italia, il 1992 e il 1993. È il caso Tangentopoli. L'inchiesta è stata realizzata da Carlo Durante, Marco Fiorini e Massimiliano De Santis.
Bene, allora vedremo queste due puntate e prima della pubblicità Il cielo in una stanza, interpretato da Mina.
Che restiamo qui.